Vai. Perché la cultura cinese ha al centro il cibo e quindi Nichi Lama, insomma, hai già mangiato come primo segno di riconoscimento, di attenzione. Questo funziona molto bene nel hutong, nel vicolo, perché se uno lo dice in un'autostrada, anzi poi ho portato qualche foto, diventa complicato. E siccome oggi Pechino e Shanghai sono un intreccio di autostrade, ecco qui che l'elemento rituale dell'incontro cade. Quindi il rapporto tra identità culturale, cibo e spazi è essenziale. Molto interessante l'autac, cioè praticamente noi qua siamo in un piccolo autac di Bologna, insomma, questa cosa qua dove ci si può incontrare tra culture diverse. Bologna dovrebbe sviluppare maggiori autac, sarebbe interessante come suggestione da Caracci. Questo termine, Nichi Lama, che è come dire uno strumento di riconoscimento attraverso il cibo, costruisce proprio un sistema di rapporti nella città cinese. In un caso, se voi andate alla Bolognina, trovate il ristorante cinese, tendenzialmente qua un pochino più chiuso, nell'Hutong invece molto su strada, quindi c'è come dire uno spazio esterno dove ci si incontra a mangiare. Da questo punto di vista, la trasformazione dell'immaginario relativo al cibo è un dato molto importante per comprendere i percorsi di Pechino e di Shanghai degli ultimi 15-20 anni. Perché proprio nel controllo dell'immaginario relativo al cibo si trasforma la realtà immobiliare, la localizzazione, la costruzione di nuovi spazi entro cui si riconosce la stratificazione sociale, la rottura degli equilibri di origine agricola e la costituzione di nuove identità o forse di non identità. Non so se vi ricordate, un po' di tempo fa, forse qualcuno di voi si ricorda, in una delle ennesime guerre balcaniche ci fu un missile intelligente, più intelligente di altri missili, che colpì l'ambasciata cinese a Belgrado, missile intelligentissimo. Proprio tac, qualcuno si ricorderà forse. Io allora ero a Pechino per lavoro e vicino al mio ufficio c'era l'ambasciata americana. Dopo questa azione di estrema e lucida intelligenza di questo missile, iniziarono una serie di manifestazioni di studenti cinesi contro l'ambasciata americana. Sembrava, tornavano da Zebao, insomma, per uno come me che ha vissuto fasi di evoluzione culturale, insomma, una cosa interessante. Un po' di giorni, poi la cosa diventava anche abbastanza vivace, eccetera. La cosa interessante, allo stesso tempo drammatica, è che voi sapete che in Cina si mangia ancora abbastanza presto, no? Il retaggio contadino, a un certo punto avvolgevano i loro zebao e andavano tutti a mangiare da McDonald's. E questo è chiaro che, voglio dire, è la rappresentazione fisica dell'immaginario e della trasformazione della città. Si fa la manifestazione, ma si va a mangiare da McDonald's. McDonald's perché io sono moderno, sono giovane, non vado a mangiare laddove si mangia il chuo, dove si mangia il mien tiao, dove si mangia il jiaozi, cioè dove va a mangiare mio padre o mio nonno. Vado nel moderno. E questo confine molto interessante tra, come dire, la trasformazione della città e la costituzione dell'immaginario ha, come dire, delle rappresentazioni molto forti proprio rispetto alla diffusione drammatica di McDonald's. McDonald's è, secondo me, la geografia della trasformazione urbana cinese. In un caso che c'è stato proprio nella pedonalizzazione di una strada importante nel cuore di Pechino, un primo grande conflitto legale. Il più grande McDonald's del mondo, che è in Van Fujian, qualcuno ci sarà stato, che è la strada centrale di Pechino, a un certo punto si oppone alla pedonalizzazione. E anche questo è interessante, perché siamo sempre, come dire, al centro delle trasformazioni urbane e abbiamo sempre questo signore McDonald's che, badate bene, questo è altrettanto interessante, vive di leasing in tutte le parti del mondo, tranne che in Cina. In Cina McDonald's è direttamente gestito dalla McDonald's. Perché? Beh, parliamo di migliaia, migliaia di ristoranti che hanno, come dire, costruito la geografia, la cartografia della trasformazione da tradizionale a moderno. Allora è chiaro che quando uno vuole localizzare qualcosa in Cina, semplicemente oggi segue dove è McDonald's. E quindi è chiaro l'analisi del passaggio, i flussi, la trasformazione del consumo. E qui tocchiamo la parola chiave su cui si è organizzata ad oggi la città cinese, il consumo. L'elemento religioso cinese, e qui tutti i problemi chiaramente in Tibet evidenti, è il consumo. Il consumo è la religione attorno al quale si costruisce il sistema urbano. Il mall, il centro commerciale, è il luogo attorno al quale si disegna il rapporto con l'immigrazione. Più che la stazione, come sentivo dire per l'India, il centro commerciale è il luogo che rappresenta il passaggio dalla campagna alla città. Ed è interessantissimo, oltre che nelle grandi città, nelle nuove piccole città satellitari attorno a Shanghai. Abbiamo in questa fase, partecipa anche un Gregotti, un architetto italiano, alla progettazione delle città satellite. Le città satellite sono costruite semplicemente attorno a un centro commerciale, con una Main Street, una strada che interseca la Main Street, il centro è questa dimensione, diciamo, del consumo. E qui interessante in questo momento come il luogo dell'immaginario disegni la cartografia dello spazio urbano e nello stesso tempo non solo il cibo, ma il confine sottile del rapporto tra campagna e città è sul viso delle donne. I più grossi budget della cosmetica mondiale, la più grossa è L'Oreal, naturalmente i più grossi budget della cosmetica mondiale sono in Cina. E il confine sottile, ma molto violento, della trasformazione della città è la diffusione della cosmetica. Quindi abbiamo due luoghi dell'immaginario con, come dire, una forma molto precisa, McDonald's e la profumeria, che si spostano lungo gli assi attorno al quale si ridisegna l'urbano. Allora è chiaro che in questo contesto la città diventa, come dire, un luogo di standardizzazione e di annullamento delle identità agricole, tradizionali. Il segno fisico di questa trasformazione, tra l'altro, è interessante perché proprio a Pechino uno dei pochi artisti che ha lavorato su il segno fisico di questa trasformazione, cioè la distruzione degli Yutong, era uno dei rari anarchici cinesi che ha studiato a Bologna, poi si è tornato a casa, ed è uno che interviene fisicamente dal punto di vista fotografico e delle installazioni nella difesa del Hutong. L'Hutong è il vicolo. Il vicolo del centro di Pechino è il luogo sia fisico, spaziale, ma soprattutto capace di mantenere linguaggi, è una biblioteca di comportamenti. Il gioco delle carte, gli scacchi, il rapporto con il vicinato, tutta la dinamica rituale del cibo si realizza e si consuma nello spazio del vicolo. La bicicletta, la bicicletta, a Pechino non ci sono più biciclette. Il vicolo era il luogo adatto al trasporto con la bicicletta. L'autostrada a sei corsie li uccide, ma fisicamente, i ciclisti. Questa trasformazione è avvenuta tra la metà degli anni 90 ed oggi. Dei numeri. Nel 97 in tutta la Cina si producevano 700.000 veicoli, auto. E qui tocchiamo la vera grande icona con McDonald's e la cosmetica su cui si è ridisegnata la città. Negli ultimi 10 anni è avvenuta la più grande rivoluzione fisica e anche spaziale che tocca il sistema urbano del mondo e che è la motorizzazione di alcune grandi città cinesi. Avete visto anche a Karachi non si scherza col traffico, oggi a Pechino, che ha una dimensione spaziale come il Belgio, quindi l'area metropolitana di Pechino è il Belgio, la dimensione della motorizzazione è di totale saturazione degli spazi. Stiamo parlando di una rivoluzione che è avvenuta in 10 anni. Perché sottolineo questo fatto? Perché molti eventi di questi giorni, In questi giorni è un pochino più sotterraneo, però se state attenti, andate a piazza sulle 24 ore, sta di nuovo crescendo il prezzo del petrolio. Ma sei mesi fa è arrivato a 100, 120, insomma. Quindi abbiamo un segnale molto preciso che ci tocca anche da vicino, che è la trasformazione urbana delle città cinesi legata alla motorizzazione, è un evento epocale. Secondo me la motorizzazione cinese, sicuramente insieme a quella indiana e anche degli altri paesi dell'Asia, ma dai numeri che vi darò quella cinese è radicale, modifica due questioni chiave: la forma della città e l'inquinamento atmosferico del mondo. E allora è interessante ragionare su cos'è spazio pubblico e su cos'è un bene pubblico, come giustamente il collega di Caracci diceva prima, la necessità di respirare aria non pulita, aria, è un elemento costitutivo di un'architettura urbana. Si dà fino adesso che le città debbano avere questo elemento gassoso di grande interesse, anche se molte volte pieno di particolati, che è l'aria. Il tema chiave del processo di urbanizzazione cinese oggi è che questo elemento qualitativo in molti casi viene messo in discussione. I numeri sono questi: dicevo, nel 97 parliamo di 700.000 veicoli prodotti e 150.000 circolanti a Pechino. Interessante dal punto di vista spaziale: piste ciclabili larghissime, marciapiedi dove si poteva fare tai chi e si faceva qigong tranquillamente, all'interno uno spazio molto ristretto per far passare i camion, l'autobus e il Delhi. E questo è interessante: il Delhi dell'Iveco è il simbolo, insieme, dell'incomprensione da parte della FIA di cosa è successo in questi ultimi 10 anni e anche del sintomo della trasformazione urbana della Cina. L'Iveco e la FIA dissero: paese sedicente comunista, non gli vendo l'auto privata, gli piazzo il Delhi. Avete presente il pulmino, 18 posti, eccetera, perché sono tutti collettivi quelli lì. Allora nel 97 girava il camion, il Delhi, parecchi cavalli che portavano i carri e molte biciclette. 2007, quindi 10 anni, nello spazio dove passare biciclette, auto. Il Delhi è un elemento di archeologia industriale di cui si vergognano moltissimo sia l'Iveco che i cinesi, perché oggi in Cina, per rappresentare la trasformazione urbana e lo status, c'è l'Audi 4, l'Audi 6. Il Delhi è una vergogna. Allora, da questo punto di vista, siamo a 3 milioni e mezzo di veicoli a Pechino, da 100.000, 10 anni. Il processo sostanzialmente che in Italia ha occupato 50 anni. Allora è chiaro che questo tipo di processo ha significato dal punto di vista fisico lo sventramento degli Yutong, lo sventramento. Da questo processo di sventramento e di edificazione è nata una città fatta di torri e di autostrade. Per cui è chiaro che per il ciclista pericolo di morte e per l'aria un dramma, perché oltre all'inquinamento derivante dall'ossido c'è questo tema drammatico che è l'espansione urbana si sposa con l'effetto sabbia del Gobi, per cui in questa fase abbiamo, soprattutto nella fase olimpica, prima della fase olimpica, sono state molte tempeste di sabbia che hanno messo in discussione la respirabilità, non è l'inquinamento, difficoltà a respirare. Ora qui si apre una vicenda molto interessante, perché contestualmente nello stesso periodo, 98, l'anno scorso, il governo di Pechino municipale ha incominciato a pensare a frutteti in città. E qui si apre un capitolo interessante, come dire, un'oscillazione perenne nel mondo cinese tra città e campagna, che oltre a essere un processo, come diceva appunto il collega pakistano, di rapporto con le radici agricole degli immigrati che vanno in città, fisicamente ritorna nella discussione urbanistica di Pechino e soprattutto anche di Shanghai, l'oscillazione per riportare la campagna dentro la città. Il governo di Pechino, questa sarebbe una suggestione per la nuova giunta, ha un assessorato alla frutta, perché oltre all'aria la frutta è un sensore dell'inquinamento, e quindi fare frutta biologica nel centro di Pechino, vi assicuro, è un casino, però è un sensore molto importante dello stato di disastro di una città, e quindi può diventare una riflessione molto interessante nel ridisegno spaziale. Una tradizione che ha una grande presenza in Emilia, l'orto urbano. In questi giorni un gruppo del comune di Pechino è in giro in Italia a guardare, osservare, copiare, speriamo, gli orti urbani. Allora, abbiamo sostanzialmente sempre questo ragionamento attorno al cibo, il percorso di un'accelerazione violenta in 10 anni che ha frantumato il vicolo in Mientiao. Nel vicolo si faceva la pasta, voi sapete che la miglior tagliatella è a Pechino. Il piatto tipico di Pechino non è l'anatra laccata come tutti pensano, la caoia, no, quella si mangia in pochi ristoranti per turisti, l'anatra laccata. Il piatto tipico è il jiaozi, cioè è la tagliatella di grano, non di riso, perché siamo a nord, che si fa girando così proprio la pasta e tagliando in mezzo al vicolo la tagliatella, e il sugo, anche questo è interessante, però è tutto fatto nel vicolo. Se viene a mancare il vicolo non ci può essere il negozietto che vende la tagliatella con le seggioline fuori, perché è travolto dai 3,5 milioni di veicoli, quindi è chiaramente un problema tecnico del piatto tipico di Pechino, è l'essere travolti mentre si mangia. E il sugo, che è molto interessante, il sugo di questo piatto tipico è un sugo di verdure, e poi danno un bicchierino così di ragù di maiale, molto tirato, un bel ragù tiratino, bello, che uno versa nel piatto di tagliatelle e lo miscela secondo il suo gusto. Questa tradizione, che è legata proprio allo spazio dell'Utong, si va perdendo. Impastare la pasta fresca, avere la tagliatella al momento, si va perdendo perché si va, esaurendo lo spazio fisico entro cui questo evento, questo rito poteva essere realizzato, e si concentra nel mall, nel centro commerciale, il McDonald's e l'altro dramma, Starbucks. D'altro dramma. Perché Starbucks è un dramma? Perché è come McDonald's il simbolo della trasformazione di un modello di consumo totalmente standardizzato dentro i brand. E perché il brand di Starbucks è un dramma? Perché è un altro confine importante della modernità. Come i ragazzi che facevano le manifestazioni contro l'ambasciata americana poi andarono a mangiare da McDonald's senza assolutamente rendersi conto, cioè, ma perché McDonald's è il moderno, quindi io vado, studente, vado a McDonald's. Starbucks è il confine sottile per la ragazza tra i 18 e i 22 anni che abbandona il tè e passa al caffè. Il passaggio dal tè al caffè, che è massiccio, è costruito sulla diffusione di Starbucks. Naturalmente Starbucks non apre in Italia, sapete bene, no? Perché Starbucks è la coppia standardizzata di un bar italiano, costruito sul cappuccino. Una delle parole più diffuse e l'unica conosciuta in Cina italiana è cappuccino, che però bevono solo le ragazze tra i 18 e i 22, 23 anni, perché quello è il momento di socialità alle 5, 5 e mezza, quando si esce dalla banca americano-francese dove si lavora come interprete, si esce con l'amica e si va a bere caffè, e si va in quel locale, nel centro commerciale, totalmente fuori dal centro storico di Pechino. Ora, questo processo, che ha insieme un mix complesso, in questa fase ha avuto dei momenti drammatici e di violento scontro dentro il Partito Comunista Cinese. Il più famoso, il più eclatante, è a Shanghai. Il sindaco di Shanghai finisce, come si dice, agli arresti domiciliari, perché è quello che ha portato la pista di Formula 1. Qui c'era anche un presidente della fiera, nonché presidente della Ferrari, che inneggiava alla diffusione della Formula 1 in Cina. Beh, c'è uno scontro pesante in Cina tra il modello velocità, autostrade, tori e grattacieli e il riprendere in mano il percorso città-campagna. Non è un caso che questa direzione, Wen Jianbao e Zhu Jiantao, cioè gli attuali primo ministro e presidente, vengono da zone agricole. È la prima rottura della lobby di Shanghai, che invece ha sempre avuto il potere a Pechino, su cui si è costruita la città tra gli anni 90 ed oggi, verticalizzando e quindi costruendo torri. Questo scontro proprio attorno alla figura di questo responsabile di Shanghai, che poi in Cina prende anche forme, come dire, piuttosto vivaci, l'hanno messo ad essere domiciliari perché ha usato i fondi, i denari del fondo pensione dei dipendenti di Shanghai per fare la pista di Formula 1. E lui, da un certo punto di vista, un'area del partito diceva: fantastico. Arrivati su questo, ha detto: non buono, poco interessante. E sempre dal punto di vista urbano, abbiamo proprio a Shanghai, in un processo se volete un po' illuministico razionale, però interessante, la nascita della prima città totalmente autonoma sul piano energetico con energie rinnovabili. Forse l'avete sentita nominare, si chiama Dongtan, ad oggi si avvicina ai 50.000 abitanti e diventa, come dire, il modulo, un piccolo quartiere come San Lazzaro, che ha al centro il ridisegno sulla questione dell'energia e sulla questione del rapporto con la campagna. Ora è chiaro che questo processo in Cina appare molte volte fortemente direttivo, proprio perché, voglio dire, abbiamo una componente di presidio e di governo della questione chiave della Cina, cioè la migrazione interna, su cui il governo è non sensibile, concentrato al massimo. La questione cinese, il governo della stabilità sociale cinese, è la costruzione di un sistema di città capace di assorbire i processi di urbanizzazione. Ora, in questo contesto è chiaro che oggi ci sono 200 città in formazione. Noi che non facciamo città dai tempi di Latina, Imperia, Carbonia, che non si fanno più una città, cioè c'è stato il Rinascimento, il periodo fascista, insomma. È interessante in questo momento vedere questo processo violento di trasformazione urbana legato ai processi migratori, che è un segnale mondo. La migrazione cinese è una migrazione che arriva alla Bolognina, cioè non è una migrazione cinese, e ricostituisce. Infatti poi ero interessato a capire con il collega Di Caracci quanto le suddivisioni di origine tribale delle varie origini del Pakistan vengono suddivise nelle aree metropolitane, proprio perché in Cina avviene lo stesso processo. Se voi andate alla Bolognina non si parla Han, si parla Wu, perché sono tutti immigrati dello Zhejiang. Qualsiasi ristorante voi andate sono dello Zhejiang. Ed è, come dire, una catena, e avviene lo stesso processo a Pechino come a Shanghai, perché molti di questi che arrivano alla Bolognina non sono mai stati né a Pechino né a Shanghai. Quindi c'è un elemento di tenuta, di coesione sociale a distanza del processo migratorio, che questo credo sia molto interessante e possa diventare uno strumento di urbanistica, che ridisegna nelle metropoli spazi urbani collegati, modellati, plasticamente coerenti con i sistemi tradizionali. Ne abbiamo il caso italiano, il più famoso è Toronto. Toronto, 2,5 milioni di abitanti, 500.000 di calabresi, la più grande esportazione di Gaglioppo, importante vino calabrese, di salumi piccanti. Dov'è? Canada, Toronto, perché c'è comunità importante. Ora, da questo punto di vista è chiaro che il ridisegno urbano, se fosse in qualche modo connesso anche nel dibattito politico alle funzioni delle popolazioni e dei riti e dei valori e dei comportamenti enogastronomici potrebbe mantenere una sua leggerezza, una sua coesione, molto più che se fosse semplicemente costruito su spazi pubblici, come correttamente diceva l'amico pakistano, strade e autostrade. Cioè, il problema di fondo è che se lo spazio pubblico è la motorizzazione, è un disastro. Cioè, nel senso che il tema dell'urbano non deve essere uno spazio pubblico per far correre una scatola di latta che in realtà è la distruzione della città. Ecco, credo che su questo possa diventare, come dire, uno spazio di ragionamento e di azione nel momento in cui, e qui termino, il processo di motorizzazione cinese mette radicalmente e finalmente in modo indiscutibile in crisi il modello autocittà. Termino con questo dato perché fa capire che siamo alla fine di un ciclo. Noi siamo 57 milioni di anime, per chi ci crede o per chi non ci crede, e abbiamo 34 milioni di veicoli circolanti. Fatto questo rapporto e tradotto con il contesto cinese, 1.257.000 milioni di abitanti, solo in Cina, con questo rapporto dovremmo avere, per soddisfare lo stesso standard di motorizzazione, circa 800 milioni di veicoli. Oggi nel mondo ne girano 700 e ogni anno se ne costruiscono 40, ed è esaurimento, oltre che l'aria, il petrolio. Quindi io penso che in questo contesto l'urbanizzazione cinese chiude definitivamente la questione dell'auto e della città. E speriamo che da Bologna nasca invece il centro dell'orto in Piazza Maggiore. Grazie.